Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, io sono Massimiliano Gugole. Torniamo ad occuparci della situazione in Afghanistan, dove l'aeroporto di Kabul è letteralmente preso d'assalto dalle migliaia di persone che non vogliono continuare a vivere sotto il nuovo regime dei talebani. Le rassicurazioni dei giorni scorsi non hanno infatti convinto molti afghani, che si aggiungono ai cittadini stranieri ancora in attesa di un volo per il rimpatrio. L'Australia ha accelerato le operazioni di recupero nel frattempo. Secondo la ministra degli esteri Karen Andrews, a ieri erano 2650 le persone rimpatriate su voli australiani, un risultato che la ministra definisce straordinario.
Now that's extraordinary. It is an absolutely outstanding effort on behalf of those who have been there working in many cases around the clock to support Australians, permanent residents and visa holders to be able to evacuate, come out of Kabul.
Questa è la voce della ministra degli esteri australiana Karen Andrews e sono ora oltre 82.000 le persone evacuate dall'Afghanistan. Da parte sua il presidente Joe Biden ha rifiutato le pressioni internazionali e di parte del Congresso di estendere la missione in Afghanistan oltre la data del 31 agosto. Per analizzare la situazione ci colleghiamo ora con Giampiero Gramaglia, giornalista esperto di questioni statunitensi. Buonasera Giampiero e ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno Massimiliano e una buona giornata agli ascoltatori.
Giampiero, partirei dalla situazione sul campo. Cosa si conosce delle condizioni all'aeroporto di Kabul al momento e della sicurezza dei cittadini afghani, statunitensi ed internazionali?
Sull'aeroporto di Kabul, dove continua in modo incessante il ponte aereo per portare via cittadini stranieri e collaboratori afghani delle organizzazioni internazionali e delle presenze internazionali in Afghanistan, continuano ad accalcarsi migliaia di persone. I tempi delle operazioni sono ormai definiti: entro il 31 agosto la presenza militare internazionale cesserà. Gli Stati Uniti hanno già iniziato il ritiro di alcune delle truppe che garantiscono in questa fase la sicurezza dell'aeroporto, anche se il presidente Biden ha comunque disposto che vengano studiati dei piani di emergenza nel caso la situazione, le tensioni precipitassero. Sull'aeroporto c'è un allarme sicurezza che viene sia dall'intelligence statunitense che dall'intelligence russa. La minaccia terroristica è molto alta a Kabul e altrove in Afghanistan, e questo è il tenore dell'allerta dell'intelligence, per la presenza di frange dell'ISIS che non sono talebani e che non sono neppure amici dei talebani e non sono afghani, ma sono già stati capaci di attacchi letali sul territorio afghano nell'ultimo anno e mezzo dopo gli accordi di Doha che prevedevano l'uscita dei militari, delle truppe internazionali dall'Afghanistan. I talebani si sono concentrati negli attacchi alle milizie regolari, alle formazioni regolari afghane, mentre l'ISIS ha compiuto molti attacchi contro la popolazione civile, bombe ai mercati, bombe in moschee, bombe alle scuole. Quindi la preoccupazione di azioni terroristiche all'aeroporto aumenta la tensione della situazione, induce il presidente Biden non solo a confermare la sua decisione di non andare oltre la deadline del 31 agosto, ma ad accelerare le operazioni che del resto hanno già portato, come tu ricordavi, all'evacuazione di oltre 80.000 persone. Si stima che gli americani che vogliono lasciare l'Afghanistan sono al momento, e che devono ancora farlo, sono al momento 1.500 circa, un numero che può senz'altro essere evacuato di qui alla fine del mese. Il vero problema sono gli afghani che vorrebbero venire via dal loro paese, ma che ormai non possono più farlo perché i talebani, nella giornata di mercoledì, hanno già di martedì e poi di mercoledì hanno precisato che non lasceranno più partire cittadini afghani, ma soltanto cittadini di altri paesi.
Giampiero, lo ricordavi tu, Joe Biden ha deciso di proseguire e portare a termine il ritiro delle truppe entro la data prevista per il 31 agosto. Sono stati molti gli inviti a rivedere le sue decisioni, tra cui il G7 virtuale di ieri, lo stesso congresso americano e alcune voci in Afghanistan. A proposito, vorrei farti ascoltare una dichiarazione di Ashmad Ghani, il fratello del presidente fuggito all'estero Ashraf Ghani.
But once the West pulled the rug under the Afghan government and the Afghan population, what choice do we have? Do we go fight another war on behalf of someone? Do we become a pawn on somebody else's proxy war? We've got no choice in this stage. All we can do is stay back, try to save the lives of our people. All the promises that we got, basically we got betrayed by two people. Mr. Trump by calling up on Taliban and Biden putting the final nail on it.
Questa è la voce di Ashmad Ghani, che diceva: tutte le promesse che abbiamo ricevuto sono state tradite da due persone, Donald Trump e Joe Biden. Vogliamo riassumere, Giampiero, qual è la posizione di Joe Biden e perché sta resistendo a tutte queste pressioni per estendere la missione in Afghanistan?
In primo luogo va detto che molte delle speranze, delle ambizioni o delle aspirazioni del popolo afghano sono state tradite proprio dalla cricca di politici cui gli Stati Uniti e la comunità internazionale si sono affidati, ma che si sono dimostrati assolutamente inadeguati alla bisogna, a partire dal presidente fuggitivo Ashraf Ghani e che hanno soprattutto gestito il potere con forme di corruzione e di inefficienza che sono in buona parte all'origine della situazione attuale. Il presidente Biden, gli Stati Uniti vogliono a questo punto terminare questa vicenda afghana, che ha avuto due momenti salienti: il primo in questa fase finale, il primo l'anno scorso, quando l'amministrazione Trump negoziò con i talebani per mesi a Doha l'accordo per venire via dal paese, portare fuori dal paese le presenze militari internazionali. Lo fece senza la presenza del governo afghano e senza un coinvolgimento negoziale degli alleati, mettendo quindi sia il governo afghano che gli alleati di fronte al fatto compiuto. Dopo gli accordi conclusi a fine del febbraio del 2020, l'amministrazione Trump affidò alla buona volontà di talebani e del regime, del governo di Ghani, il negoziato per un'intesa fra di loro, ma a quel punto i talebani non avevano più nessun interesse a negoziare col governo, sapendo bene che nel momento in cui la presenza occidentale non ci fosse più stata nel paese, il governo non era in grado di reggere lo scontro, così come è stato. Il presidente Biden ha ereditato quegli accordi con i talebani, ha confermato l'intenzione di venire via dal paese e del resto la stragrande maggioranza dei cittadini americani continua a essere favorevole al ritiro, non al modo in cui sta avvenendo, ma al fatto di ritirarsi dall'Afghanistan. Una prima deadline al 1 maggio è stata spostata al 31 agosto. Gli alleati degli Stati Uniti, che adesso contestano le modalità del ritiro, non hanno mai espresso la loro contrarietà a questo progetto. Certo, nessuno forse si immaginava, ma non si capisce bene come potevano immaginarsi il contrario, che la presa di potere dei talebani fosse così rapida, e non si capisce come i piani di emergenza per evacuare il personale e tutti gli afghani che hanno collaborato con gli occidentali in questo periodo non siano stati attuati per tempo e non in questa situazione di emergenza all'ultimo momento e in un contesto di oggettivo pericolo.
Vi ricordiamo che siamo in collegamento con Giampiero Gramaglia, giornalista esperto di questioni statunitensi ed ex direttore dell'ANSA. Per concludere, Giampiero, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha chiarito che al momento il nuovo Stato afghano non ha alcuna possibilità di essere riconosciuto dall'Unione europea e al G7 di ieri si è chiesto di lasciare un corridoio sicuro per la partenza di chi vuole lasciare il paese. Questo con il portavoce della milizia, Zabihullah Muhaji, che ha dichiarato: ora basta andare via, abbiamo chiesto agli americani di non incoraggiarli, ci servono le loro competenze. Sembra quindi che non ci sia nessun punto d'accordo. Cosa succederà quindi dopo il 31 agosto?
Ma in realtà canali di dialogo tra gli Stati Uniti e i talebani, tra gli occidentali e i talebani ci sono e probabilmente continueranno ad esserci. I talebani sono padroni del paese e non sono un'escrescenza una sorta di tumore che si è impadronito dell'Afghanistan, sono un'espressione della società afghana, un'espressione che noi non condividiamo, ma che ha il sostegno di una fetta probabilmente maggioritaria della popolazione afghana, non quella che è venuta in contatto con gli occidentali, non quella di Kabul probabilmente, ma l'Afghanistan rurale avverte la presenza dei talebani come una presenza non ostile. Quindi gli afghani sono il potere in Afghanistan, legittimo o meno, riconosciuto o meno, è un problema relativo, anche i governi insediati dopo l'invasione occidentale del 2001 potevano avere una legittimità discutibile, visto che i processi elettorali sono sempre stati piuttosto approssimativi nel loro svolgimento, però i talebani avranno un problema di gestione del territorio, soprattutto problemi economici, problemi di emergenza umanitaria, alimentare nel paese, in un paese che è fra i più poveri di questa terra. Quindi il discorso del G7 e dei paesi interessati alla situazione è che ci sono strumenti per condizionare i talebani a rispettare alcune regole, i diritti fondamentali, i diritti delle donne, modulando gli aiuti e modulando gli interventi a sostegno della società afghana, e questo probabilmente anche dopo il 31 agosto continuerà a essere oggetto di negoziati e di consultazioni, magari sotto traccia, tra afghani ed emissari occidentali.
Giampiero, davvero grazie, buona serata e a risentirci presto.
Una buona giornata a te e agli ascoltatori, grazie a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.